Adesso apriamo il dibattito. I compagni e le compagne che hanno ascoltato queste relazioni molto importanti, io prego i compagni di non superare i 5 minuti perché alla fine 4 minuti facciamo, per essere 4 minuti, perché è possibile dire tutto in 4 minuti, come sanno bene quelli che hanno opera di sintesi nel Parlamento europeo. Vieni, prego. Dunque c'è qualcuno che ci aiuta a portare in giro il microfono?
Vorrei tornare al punto del riarmamento tedesco, perché un po' di settimane fa anche la Merkel ha detto che l'obiettivo è più del 3% del PIL. E gli Stati Uniti saranno il nuovo modello e non più il 2% che ha detto la nostra compagna. E poi il secondo punto che vorrei dire è che la prima mappa che ci è stata presentata c'era un errore, non era Ecuador che ha firmato, ma Perù e Colombia che hanno firmato un trattato di libero commercio con l'Unione Europea. Ecuador faceva parte delle negoziazioni, però se n'è andata delle trattative con l'Unione Europea, quindi non ce ne sono state con Ecuador, ma ci sono con Colombia. Colombia era in rosso e qualcuno ha fatto confusione fra questi due paesi. Vorrei anche tornare sul fatto che Moldavia, Ucraina e Georgia dal 2015 sono i nuovi paesi associati dell'Unione Europea. Per tornare a un punto di cui già si era parlato, l'ampliamento della NATO, dal 2015 sono questi nuovi paesi associati e anche Moldavia, quindi vediamo qui delle pretensioni, delle attese politiche e militari. E sull'ultimo punto vorrei tornare a quello che già avevamo menzionato i primi giorni, la politica estera. La politica estera dell'Unione Europea per me è veramente una scusa. Il discorso ufficiale della pace, diciamo sempre che è grazie all'Unione Europea che abbiamo la pace in Europa, quando abbiamo avuto la guerra delle Malvine in Argentina, i paesi dell'Unione Europea hanno aiutato la Gran Bretagna in quel caso, poi ci sono state altre guerre anche negli anni 2000, quindi siamo in un momento di guerra perpetua, quindi non è vero questo che si dice, quindi la guerra sta prendendo sempre più importanza e penso che sia importante dirlo e ridirlo di nuovo. Io non penso che sia sorprendente che ci sia un accavalcamento fra gli interessi dell'Unione Europea e dell'Europa e della NATO, perché dalla fine degli anni 40 gli Stati Uniti hanno fatto pressione, se possiamo leggere, hanno detto che bisognava creare una zona di integrazione economica, una grande zona con il Benelux, Germania, eccetera, per avere un grosso mercato per noi, dicevano gli Stati Uniti, per la seconda guerra mondiale. Dopo la seconda guerra mondiale ci doveva essere quindi un grosso mercato per loro. E quando conoscete persone come Jean Monnet, un padre fondatore dell'Unione Europea, era un liberale, aveva lavorato per le banche, e poi Robert Schuman anche, aveva partecipato al governo di Vichy in 40. Quindi questo non era un auspicio buono per l'Unione Europea sin dall'inizio.
Funziona. Mi è parso molto interessante questa nostra discussione. Sono Alfio Nicotra, sono aderente al Partito della Rifondazione Comunista, ma sono anche vicepresidente di una organizzazione non governativa pacifista, un ponte per, che si batte appunto per il disarmo, dentro la rete italiana per il disarmo. Ed è in questa veste che vorrei intervenire, semplicemente per dire due cose. Fino al 1991, quella che allora non si chiamava Unione Europea ma Comunità Economica Europea, c'erano tre paesi neutrali dentro la Finlandia, l'Austria, l'Irlanda. Sono rimasti tre paesi nonostante l'Unione Europea si sia estesa fino alle porte della ex Unione Sovietica, anzi prendendo paesi della ex Unione Sovietica. Allora, e dunque vi è un problema politico. Non c'è un solo paese nuovo che è entrato nell'Unione Europea senza prima essere entrato nella NATO. È evidente che il rafforzamento della NATO serve unicamente a condizionare politicamente e militarmente l'Unione Europea. Sarebbe molto importante rompere questo meccanismo negativo. Per esempio, se la Moldavia entrasse nell'Unione Europea con lo suo status attuale di paese neutrale, sarebbe il quarto paese neutrale, sarebbe un elemento di controtendenza positivo. Ma siccome, come giustamente ci ha spiegato la compagna, si chiede esattamente l'opposto, prima accedere alla NATO e poi eventualmente entrare in Unione Europea, bisogna assolutamente contrastare questo aspetto. E questo per ciò che riguarda il fronte orientale della NATO. C'è uno dei paesi particolari, che è il Montenegro, di cui il nostro Parlamento sta votando l'ingresso nella NATO, ancora prima di entrare nell'Unione Europea, la solita storia. E il Montenegro è particolarmente significativo perché non solo completa l'aspetto sul fronte orientale, ma anche una proiezione sul fronte sud, perché come si sa Bar era la più grande base militare della ex Jugoslavia nel Mediterraneo. E allora, da questo punto di vista, bisognerebbe rilanciare una battaglia politica, culturale, per la neutralità attiva dell'Unione Europea e per il superamento della NATO, prima che la NATO sia messa in discussione dagli stessi Stati Uniti. Perché la domanda che voglio fare alle nostre interlocutrici è se le nuove posizioni di Donald Trump, che chiede, sono in continuità con la posizione attuale della NATO per far pagare di più ai componenti della NATO il famoso 2% del PIL, no? Trump si rivolge ai paesi baltici dicendo quanto pagano loro per la loro sicurezza. Tra l'altro faccio notare che nei paesi baltici in questo momento c'è una missione militare di pattugliamento dei cieli guidata da un generale italiano. E dunque l'Italia è sempre più impegnata anche su quel fronte, purtroppo, militarmente. Dunque la domanda è questa: le posizioni di Donald Trump possono mettere in difficoltà la NATO, visto che probabilmente o invece spingeranno, come fu ai tempi di Reagan e di Bush, ancora di più alla strategia della cosiddetta guerra infinita, della guerra permanente che ha caratterizzato quel periodo? Grazie.
Dopo di lui c'è qualcun altro? Vabbè, cominciamo. Grazie.
Bertoli Daniele, Rifondazione Comunista. Orgoglioso di far parte di una storia, per chi qua non fosse comunista, che questa ha protetto realmente la pace in Europa per più di 50 anni. Aveva ragione Tobias, non è mai stata l'Unione Europea a proteggere la pace, né la NATO. poiché non hanno mai voluto, né l'Unione Europea né in passato né oggi, non hanno mai voluto affrontare il nodo della guerra, che è la mentalità imperialista. Quindi non è stata l'Unione Europea ma l'altra Unione, quella sovietica, puntandoci contro missili e cannoni? Perché non potevano fare altro, perché la Russia ha dovuto subire continue invasioni in due secoli. Non so bene perché, ma c'è un'ossessione dell'Occidente sul fare a pezzi la Russia, in un modo o nell'altro, per conquistarsi le sue grandi risorse di petrolio e gas, può essere. O forse anche perché la vede come proprio una sorta di muro verso l'Asia. In ogni caso, abbattere la Russia in questo, anche se verranno perseguiti tutti i metodi non militari, cercheranno di utilizzare tutti i metodi non militari, ma comunque politici, economici, prima di arrivare allo scontro. Però il militarismo sta aumentando perché? Perché la crisi morde anche i paesi occidentali. E questa strategia di accerchiamento sta accelerando in maniera non democratica, come hanno già relazionato efficacemente. Ma qua bisogna stare molto attenti, come ci aveva anche ricordato Putin, che a me non piace Putin, però aveva detto state attenti con una potenza nucleare. Nel qual caso si arrivasse veramente al conflitto, c'è chi pensa purtroppo nella NATO che noi siamo protetti, la Russia, i missili russi possono essere intercettati. La NATO non è qui in Europa, ma se ne sta a due cenni di distanza a Washington, a due cenni di distanza dai casini che combina. Quindi saremo noi la frontiera, e più direttamente i paesi dell'est europeo che vengono trascinati a forza. Però qua c'è veramente da stare attenti, perché in realtà Putin ha speso moltissimo negli ultimi anni, sia dal punto di vista degli armamenti convenzionali, sta ricostituendo una delle più grandi armate di carri dai tempi della Seconda Guerra Mondiale, sia dal punto di vista nucleare, per rendere inintercettabili, cioè non intercettabili, i suoi missili nucleari. Quindi noi stiamo, anche se la guerra sarà comunque l'ultimo atto, l'atto finale di una follia portata dalla crisi capitalista e dalla deliri di potenza dell'Occidente, noi non possiamo ripensare, ma non potranno neppure essere gli Stati Uniti a pensare di rimanere inintoccati. E Putin ha intenzione di trasformare l'intero mondo in una trappola mortale. Se la Russia viene attaccata, fa come Sansone, brucia tutto. Perciò sì, scusate, noi non abbiamo molto tempo. Quanto più avanza la crisi, quanto più la crisi morde, quanto più la NATO assieme all'Unione Europea spinge magari per un ennesimo tentativo di frammentare o demolire, far cadere la Russia, e quanto più questi tentativi falliscono per vie pseudodemocratiche o come guerre economiche, tanto più la spinta militare avanza. E non abbiamo molto tempo, perché a novembre gli americani, per quanto Trump possa dirsi magari più collaborativo, più dialogante con Putin o con una certa area, c'ha sempre comunque dietro un establishment di teste calde, che purtroppo è lo stesso che è dietro anche una persona come Hillary Clinton. Quindi non siamo al sicuro in nessuno dei due casi.
C'è il compagno.
Grazie.
Buongiorno Said della Voce Democratica.
Buongiorno Said della Voce Democratica del Marocco. Se devo fidarmi del titolo, la politica di vicinato, eccetera, vorrei parlarvi della politica di vicinanza, di vicinato dell'Europa con il Marocco. Allora, il trattato di vicinato è incominciato con Lisbona perché ha permesso all'Europa di fare degli accordi con molti paesi del vicinato per accedere a dei valori, in primo luogo i valori di rispetto dei diritti dell'uomo. Nel Marocco non c'è il rispetto dei diritti dell'uomo, eppure si accettano questi accordi, si è addirittura detto che negli accordi si debba passare dal vicinato all'accordo di libero scambio, è un accordo del quale si sta discutendo oggi, il libero scambio completo e approfondito, di cui si discute con la Giordania, Israele, il Marocco e la Tunisia. Dunque, quello che fa oggi la NATO è sempre nello spirito della guerra fredda. Siamo passati dalla guerra di debole intensità ad una guerra oggi aperta, secondo l'idea di Kissinger, ex ministro degli affari esteri americano, che ha detto l'arte di fare la guerra e di scatenarla senza mai risolverla. Oggi siamo in questa situazione finché tutte le forze di resistenza si spengono nel paese sul quale si sta insistendo, ma nel Marocco se aderiscono e altri come la Moldavia che non aderiscono si può fare il golpe, si può cambiare regime se non seguono la politica prevista, e questo attraverso gli investimenti, e tra l'altro si cerca per questo i soldi, l'Arabia Saudita, il Qatar, molti consumatori e compratori di armi, e dunque direi abbastanza regolarmente ci sono delle manovre militari tra il Marocco e la NATO che si fanno, la quarta flotta che controlla completamente il Mediterraneo, e tutto questo sottomette i popoli e limita un po' questo spirito di emancipazione dei popoli, li mette sempre sotto la minaccia militare, e perciò si va di compromesso in compromesso e si trasforma questa zona, perché il liberalismo non accetta la dittatura totale, bisogna pur lasciare una minima espressione per far finta che ci sia il rispetto dei diritti dell'uomo. Abam Serbati, un militante comunista che abbiamo perso in Marocco, diceva il regime marocchino è una dittatura, la democrazia in facciata, ma all'interno è uno stato poliziesco che controlla tutto, e i militanti dei diritti dell'uomo sono stati ancora malmenati ieri a Marrakech perché non aveva la tenuta islamica. Dunque si passa sempre per gli interessi economici, ma c'è soltanto la NATO, per completare quanto diceva il compagno, ci sono anche degli accordi bilaterali militari che si fanno tra un paese e l'altro, e si capisce quando la Francia e la Germania creano un accordo militare, ma quando si svolge tra la Francia e il Djibouti diventa un po' delirante, vale a dire se la Francia è attaccata Djibouti viene a difendere la Francia, questo è soltanto per creare delle basi militari. Ti si finisco. Dunque, volevo dire, per completare, non c'è soltanto la NATO, ci sono altri accordi, e poi quello che preparano gli americani, che hanno le basi, a Stoccarda per esempio hanno delle basi, vorrebbero fare un'altra colonia, l'Africom, che sono tentativi militari che ci lasciano sempre credere che viviamo ancora in questa guerra fredda. Grazie.
Agno dietro. Da quel che ho capito questo è l'ultimo intervento. Bene.
Yes, hello. My name is Tobias Frigo.
Ben Schmidt. Sì, buongiorno, sono il vicepresidente della Die Linke e credo che noi ci dovremmo concentrare un po' in questo dibattito a quali sono le principali evoluzioni in questo ambito. In particolar modo le nuove recenti evoluzioni. Ci sono molte esercitazioni soprattutto da parte della NATO, soprattutto nella parte europea dell'Unione Europea e nella parte orientale, mi correggo, dell'Unione Europea e queste esercitazioni, per esempio in Germania, sono state un esercizio molto interessante, perché noi di Die Linke, della sinistra, abbiamo fatto delle chiare affermazioni, dichiarazioni contro tutto ciò, e c'è stata una certa sorpresa l'onorevole Steinmeier, ex ministro tedesco, ha anche criticato le esercitazioni. Ci sono stati dei sondaggi che hanno valutato l'opinione ed è stato interessante notare che il 64% erano favorevoli alla posizione per cui queste manovre sono problematiche e quindi si oppongono, e il 16% è favorevole. Quindi è molto chiaro che il risultato, quanto sta facendo il governo a questo proposito, non vede l'appoggio della maggioranza della popolazione, e io credo che sia necessario criticare chiaramente, apertamente queste esercitazioni, perché ho guardato per esempio il piano dell'Anaconda, un'esercitazione che ha avuto luogo in Polonia, ed è assolutissimamente chiaro qual è l'obiettivo. Quale fosse il fine ultimo di queste esercitazioni? Quindi credo che uno dei nostri elementi di focus dovrebbero essere queste manovre, le circostanze in cui vengono effettuate, e questo significa portare sempre di più la NATO contro la Russia, sempre più vicino alle frontiere russe. Seconda cosa, credo che sia molto importante una sempre maggiore collaborazione tra NATO e Unione Europea. Ci sono un sacco di missioni in comune, per esempio nel Mar Mediterraneo, in realtà è contro i rifugiati. Sono due missioni, una della NATO e una dell'Unione Europea. Nel frattempo è abbastanza chiaro quello che vogliono fare. Vogliono avere il controllo della missione sui migranti della NATO e dell'Unione Europea, quindi è chiaro che l'obiettivo è contro i rifugiati. E a livello istituzionale, molto lavoro comune tra Unione Europea e NATO. Qualche anno fa facevo parte del Parlamento Europeo e quando ho incontrato i responsabili dell'esercito, delle forze militari dell'Unione Europea, era divertente perché molte persone erano anche il responsabile per la NATO, la stessa persona. Non sono sempre le stesse, perché per esempio la Cipro non fa parte di uno di questi programmi della NATO, fa parte però del partenariato per la pace, ma è assolutamente chiaro che c'è un lavoro assolutamente comune e congiunto tra NATO e Unione Europea, e dobbiamo dire anche che l'Unione Europea è un'organizzazione militare. Molte persone non lo sanno, ma il trattato è chiaro, il trattato di Lisbona è chiaro, si tratta di un'organizzazione militare con una clausola di solidarietà militare, e questo significa praticamente che è la stessa cosa della NATO a livello dell'Unione Europea. Qualcuno ha detto che ci sono stati neutrali, ma che sono solo neutrali formalmente, all'atto pratico fanno parte di questo grande complesso militare occidentale composto da diversi stati, NATO, e con una cooperazione NATO-Unione Europea. Quindi penso che questa stretta collaborazione fra NATO e Unione Europea deve essere criticata, è importante che lo facciamo, mi ha rallegrato quanto ha detto sul dibattito in Moldavia e noi dobbiamo appoggiare la Moldavia nel non entrare alla NATO. Io credo che abbia più senso per la Moldavia anche non entrare nell'Unione Europea, perché è sempre più chiaro qual è il significato del progetto dell'Unione Europea, non solo in campo militare ma anche in campo economico. E l'ultimo punto è che abbiamo molti progetti di nuovi armamenti nei vecchi paesi membri dell'Unione Europea, e per esempio questo Missile Shield, lo scudo antimissile che prevede l'attivazione anche di carri armati contro la Russia, è qualcosa di veramente incredibile. E quindi cosa ci sarà la prossima volta? Ci sarà una nuova corsa agli armamenti, perché ognuno vorrà avere l'armamento altrui e alla fine ci sarà appunto una sorta di corsa non solo agli armamenti, e noi vorremmo forse invece la corsa al contrario, chi si disarmerà per primo. In Germania nel dibattito della Die Linke diciamo sempre che la NATO, la critica della NATO è uno dei punti principali, e credo che il partito della sinistra europea dovrebbe fare della critica della NATO uno dei suoi punti fondamentali.
Molto velocemente, yeah, perché abbiamo poco tempo.
Volevo solamente fare un piccolo intervento. I precedenti relatori hanno già detto molte cose giuste e corrette. Io credo che noi stiamo vivendo tempi difficili, ma non abbiamo bisogno della NATO per risolvere i problemi in questo momento difficile. Claudia ha detto una cosa molto importante per quanto mi riguarda, ossia che i paesi membri della NATO devono investire il 2% del loro prodotto nazionale in armamenti, e sentiamo sempre che per la crisi dei rifugiati non c'è denaro, ci sono delle lotte sociali tra le classi lavoratrici e i rifugiati per molte cose, come per esempio servizi sanitari, lavoro eccetera, e poi c'è l'austerità nell'Europa meridionale e i paesi del nord dicono non potete spendere tutti questi soldi, quindi dovete tagliare, dovete risparmiare, ma i soldi ci sono, solo che vengono investiti nei posti sbagliati, per esempio la spesa militare. E quindi io credo che non c'è una crisi militare al mondo, c'è una crisi sociale, c'è una crisi economica, c'è una crisi ecologica, e dobbiamo spiegare alle persone, per esempio in Europa centrale, che non è possibile che ci sia un conflitto, che la possibilità che ci sia un conflitto non è così elevata come la possibilità di un grave conflitto ecologico, e dobbiamo spiegare che è possibile risparmiare denaro in questo ambito, per esempio la NATO, investendolo invece per risolvere i problemi sociali ed ecologici. E con questo concludo, perché noi in Europa abbiamo sempre avuto paura della Russia, ma non credo che qui in Europa centrale il timore sia così concreto. Ci sono altri problemi e dobbiamo investire in quei settori in cui ci sono questi problemi. Grazie.
Adesso diamo la parola alle compagne per la risposta alle domande.
I would just pick few things and let...
Vorrei dire solo poche cose e poi lascerò la parola alle colleghe. La prima cosa che vorrei sottolineare è che noi non dovremmo sottovalutare la Russia, non dobbiamo idealizzare la Russia. Per esempio si è parlato di esercitazioni militari, ma va anche ammesso e detto che la Russia è stata la prima a iniziare esercitazioni militari sul suo confine occidentale con l'Unione Europea e la NATO, per motivi che sappiamo, ossia perché la Russia aveva la percezione di essere tralasciata, però non dobbiamo dimenticarlo. La Crimea, grave problema. Sono d'accordo nel dire che c'è stata un'azione ad hoc, presa in loco. Non credo che ci sia un piano a lungo termine di dominazione da parte di Putin che raccolga vecchie mappe e voglia ritornare a quello, ma credo che la Crimea rappresenti un problema. Poi parliamo anche di relazioni estere qui, non parliamo di politiche interne, e dobbiamo ricordare che purtroppo le relazioni internazionali funzionano in un modo un po' diverso. E purtroppo fattori come la sicurezza, come trovare la sicurezza, sono sempre argomenti di discussione. Come persona di sinistra, io credo che dovremmo dimenticare questo vecchio modo di pensare colonialista, che la forza economica tenga ostaggio tutte le relazioni internazionali, però questa è la situazione al momento. E per concludere vorrei rispondere alla domanda su Trump. Beh, io sono specializzata in Russia, ho scritto un libro sulla politica russa sotto Putin, non seguo altrettanto dettagliatamente la politica di Trump per sapere quanto la sua retorica rifletta la realtà o quanto possa parlare adesso di cose che poi potrà veramente mantenere una volta la Casa Bianca. Potrebbe cambiare assolutamente le cose. È un populista, deve vincere in un contesto particolare, deve vincere lì le elezioni, quindi io non penso che possa essere una alternativa a colui che inizierà a sciogliere la NATO. Forse capirà un po' di più Putin, questo forse, però io onestamente non credo che veramente lui potrebbe essere il paladino dello scioglimento della NATO, perché quando si è alla Casa Bianca, diciamo, non c'è comunque la possibilità di fare tutto questo.
Yes. Well, on the question of...
Sulla questione di Donald Trump, beh, con Hillary Clinton noi sappiamo ciò che ci viene a capare, ma con Donald Trump non credo che lo sappia neanche lui che cosa potrebbe portare. Diciamo semplicemente che è flessibile nelle sue posizioni. Allo stesso tempo però sappiamo che essere al governo non necessariamente significa essere al potere. E secondo me anche negli Stati Uniti vale questa considerazione, quindi non sarebbe comunque lui a gestire la politica. Dovremmo vedere chi sono i suoi consulenti, chi è che lui nominerà come suoi assistenti. Gli analisti negli Stati Uniti io li leggo, ma ancora non sappiamo se sarà piuttosto un isolazionismo statunitense, lasciare che gli europei si occupino dei propri problemi, che non sarebbe poi tanto male, oppure se l'elezione di Trump porterebbe a una situazione totalmente caotica e non sapresti mai da un giorno all'altro in quale guerra stiamo combattendo. Il problema è che abbiamo due pessime scelte per le elezioni presidenziali, ma i buoni risultati di Bernie Sanders hanno mostrato che c'è un forte sostegno negli Stati Uniti per una politica più pacifica e più sociale. Quindi le persone che hanno fatto campagna a favore di Bernie Sanders dovrebbero diventare i nostri partner nel creare un collegamento di società civile, di forze di pace e sociale, quindi non tutto è perduto. Poi vorrei indicarvi che c'è una decisione molto importante per noi che è stata fatta a Varsavia ed è il luogo del prossimo vertice. Il prossimo vertice sarà a Bruxelles. La NATO l'anno prossimo aprirà il nuovo quartier generale che sarà al centro della città di Bruxelles e spero che noi potremo dare un benvenuto molto caloroso a tutti i capi di Stato della NATO a Bruxelles l'anno prossimo. E se loro si trovano al centro di Bruxelles, credo che dovremmo rendere molto chiaro per loro che non sono benvenuti in quella città. Quindi fate girare la data, l'informazione, appena sapremo la data, credo che i partiti della sinistra europea devono essere lì per dare una degna accoglienza al vertice della NATO.
A few remarks.
compagni, qualche osservazione. Innanzitutto vi ringrazio per il vostro interesse, in particolar modo nei confronti di ciò che sta accadendo nel nostro paese. Credo che a volte dobbiamo riconoscere i nostri problemi comuni, una mancanza di comunicazione, una mancanza di informazioni su quanto sta accadendo nei nostri stessi paesi, e vorrei anche sottolineare alcuni punti importanti. Innanzitutto per capire che quando il Partito dei Comunisti è stato al governo in Moldavia per 8 anni, ci siamo attenuti ad una serie di principi fondamentali. Innanzitutto abbiamo considerato che la Repubblica della Moldavia dovesse essere un ponte tra l'Est e l'Ovest, tra Oriente e Occidente, e non schierarsi con l'Est contro l'Ovest o viceversa, perché non è nel nostro interesse nazionale. Siamo un paese piccolo e i paesi piccoli devono seguire una politica, soprattutto una politica estera, saggia. Noi consideriamo, abbiamo cercato di utilizzare le buone opportunità economiche del far parte di questa comunità di stati indipendenti creata nel 91 e anche di sfruttare le buone opportunità economiche rappresentate dal sistema speciale GSP+ creato dall'Unione Europea. Perché possiate capire, anche uno dei motivi per cui nel 2008 la maggioranza dei cittadini moldavi, il 70%, ha appoggiato l'idea dell'appartenenza all'Unione Europea, in modo paradossale quando eravamo al potere noi, adesso solamente il 35% quando è al potere invece l'Alleanza per l'Integrazione Europea. Ebbene, uno dei motivi è che noi abbiamo delimitato le due nozioni: ammodernamento europeo, che significa costruire un'Europa all'interno, avere quindi una magistratura indipendente, un procuratore generale indipendente, mass media indipendenti, e di non avere un'integrazione europea solo per diventare membri dell'Unione Europea per motivi politici, come hanno fatto i nostri vicini Romania e Bulgaria, perché la situazione economica in quei paesi è molto molto difficile, come indubbiamente saprete. E il nostro collega ha sottolineato anche correttamente il fatto che nell'ultimo vertice è stato firmato un accordo d'associazione con diversi paesi, e devo ricordare che nel 2013 il nostro gruppo parlamentare è stato l'unico a non aver votato per la ratifica nel nostro Parlamento. So che i nostri compagni nei diversi parlamenti nazionali non hanno votato neanche loro, neanche di Link. Vi ringrazio per l'appoggio, perché è un tema politico molto importante, non per il fatto che siamo contrari all'Europa e all'integrazione europea, ma perché noi siamo contro i metodi con cui questo accordo è stato imposto sul nostro paese. È un peccato doverlo riconoscere, ma è vero. Prima del vertice di Vilnius nessuno tra i deputati, quantomeno dell'opposizione, il nostro gruppo di opposizione parlamentare, conosceva il contenuto di questo accordo. Abbiamo cercato di chiedere ai colleghi se promuovete questo accordo come documento ideale, ce lo fate vedere, lo fate vedere ai cittadini, alla popolazione. E poi un'altra cosa, noi abbiamo promosso l'idea di tenere un referendum, ancora una volta un referendum, perché nessuno avesse il dubbio che dovessimo o non dovessimo firmare questo accordo. C'era un progetto di legge, ma purtroppo il nostro punto di vista non è stato preso in considerazione. E un'ultima considerazione: noi abbiamo promosso l'idea e stiamo adesso cercando di dire ovunque che abbiamo bisogno di un negoziato trilaterale, tripartito, tra Unione Europea, Russia e Repubblica di Moldavia, La stessa cosa si sarebbe dovuta fare anche in Ucraina, perché devo aggiungere anche che un anno fa in un vertice della comunità di stati indipendenti Putin ha detto al presidente della Moldavia: dovete capire che noi non siamo contro l'integrazione europea del vostro paese, ma siamo contrari al fatto che prima di firmare questi accordi economici, questi accordi di libero cambio, dovete in qualche modo consultare anche noi, quindi abbinare i metodi economici del commercio con noi con quelli dell'Unione Europea. E ha detto pubblicamente: noi Russia ve l'abbiamo chiesto in modo ufficiale 3 volte tramite le autorità moldave, l'abbiamo chiesto 3 volte di incontrarci per spiegarci il vostro punto di vista, ma non abbiamo mai ricevuto neanche una risposta. E questo è quanto ci ha straniti. Questo era strano, adesso noi vi consideriamo membro associato dell'Unione Europea e come Federazione Russa a questo punto dobbiamo tutelare i nostri interessi nazionali, ed è per questo che vi abbiamo imposto questa invariabile economica, come viene detta. L'ultima cosa, brevissimamente, su Trump, neanch'io sono un'esperta di politica interna americana, ma per quanto mi riguarda penso che sia una falsa alternativa, che Trump possa essere una vera alternativa alla Clinton. Io credo che prendendo in considerazione il sistema elettorale interno agli Stati Uniti, sarebbe insolito che noi potessimo pensare che Trump, nel caso in cui diventasse presidente degli Stati Uniti, potrebbe rappresentare la stessa fetta di popolazione, di interessi potrebbe rappresentare la Clinton nel caso della vittoria.
Bene, possiamo chiudere questo seminario che secondo me è stato molto importante. Ognuno di noi andrà nei propri paesi con le idee più chiare sugli obiettivi e la strategia per fare la battaglia contro la NATO. Volevo chiudere ricordando le parole di una canzone italiana contro la NATO, che conoscono i compagni, ma forse i compagni stranieri non conoscono, che diceva: buttiamo a mare le basi americane, ci siamo di fare da spalla gli assassini, conquistiamo la nostra libertà.